Bene, allora volevo solo in questo contesto così pieno di libri, di gente, di percorsi, riportare l'attenzione un attimo sul rapporto tra un autore e la sua opera e soprattutto il percorso che fa poi l'opera attraverso le mani di un editore. È un percorso per niente scontato per me, che implica una scelta proprio della persona a cui affidare anni della propria ricerca interiore. E secondo me questo è un momento, è un luogo importante per ricordarlo, il significato del libro, che è un significato di coralità. Quindi non è soltanto un autore o un'attrice, ma anche il grande lavoro di un editore, il coraggio anche di una pubblicazione e in questo caso anche l'apporto, l'innesto di un pittore. E quindi diventa veramente la pubblicazione un atto di corale responsabilità di esposizione di molte persone che fanno un libro. Quindi questo non è il mio libro, ma è un'opera a più mani. Anna Maria Farabi, che sarei io, non importa sapere chi è, soltanto che nasce dalla poesia. E forse è importante a questo punto dire per me che cos'è la poesia. La poesia è corrente elettrica e necessita di me, non necessariamente, io necessito della poesia e la poesia necessita di me e mi è importante per sopravviverla una grande forza muscolare attraverso la quale io posso essere attraversata, assorbita, ma mi fanno cenno di smettere, ma anche assorbita, ma anche a sé. Riprendo il discorso di questa notizia per me. Questa corrente elettrica dentro cui io vivo giorno e notte e il vivere in questa condizione implica una forza interiore, muscolare anche, di esserne tanto attraversata e di riportare tutto questo attraversamento all'interno di un alfabeto, che per quanto mi riguarda è l'alfabeto italiano, la lingua italiana. E secondo me questo basta per presentare chi sono, al di là della qualità, almeno nell'intenzionalità. Questo libro nasce per volontà e pazienza del mio editore, Dieto Colle, che mi ha incastrata in questa cosa qui. E quando mi disse 3-4 anni fa di costruire una rubrica all'interno della sua rivista Ulisse, nominandola La tela di Penelope, non pensai minimamente ad un titolo di metafora, ma l'affrontai di petto e mi tatuò questa immagine della tela. E quindi cominciò così il mio viaggio all'interno del poema omerico, che naturalmente già conoscevo, ma mi appassionò il fatto di rifarlo attraverso un percorso femminile e soprattutto tentare attraverso testi come Maria Gimbutas, Carol Kereny, di riportarmi ad un tessuto pre-omerico e quindi alla civiltà minorica. E quindi anche attraverso la lente del mito greco, quindi oltrepassarla. In qualche modo ho cercato di rovesciare l'immagine di una passiva e languente Penelope, così come per anni e anni certa critica, anni, secoli, ce l'ha imposta,
e cercare anche di togliere questo innamoramento del, sicuramente con fascino, di quest'uomo Ulisse, e di ristabilire un viaggio, che sia il viaggio di Ulisse, in un andare orizzontale attraverso il mare, ma rivalutare anche un altro tipo di viaggio, che è il viaggio attraverso la propria interiorità, e quindi e che non può essere catalogabile, come è stato così chiamato, in mobilità di Penelope. Rientrare nel mito, in certi miti, sono operazioni che molto pericolose, anche retoriche. Che cosa aggiungere dopo tanta letteratura che ci sta sopra? Se l'ho fatto è perché comunque ritengo, sia come donna che come, possiamo dire la parolaccia, scrittrice, insomma, le donne soprattutto, mi interessava perché in questo poema ci sono degli archetipi occidentali fortissimi che ancora rimangono e che hanno immobilizzato e immobilizzano molta cultura. Mi interessava riportare attraverso questo libro, che non è un saggio, ma è un, diciamo, semplicemente una lettura che agisce attraverso la poesia, ci sono dei testi poetici, attraverso una tessitura narrativa apparentemente autobiografica, attraverso un'altra tessitura apparentemente saggistica, e poi anche, per ultimo, attraverso un impasto scrittorio apparentemente confuso e lirico. Io leggo subito una poesia, La tela. La tela è la grande metafora di questo poema, del poema omerico, e ha delle ripercussioni incredibili in tutto l'Occidente. Siamo qui a Torino, la Sindone è uno dei tanti rimbalzi su questa, da queste immagini. Lavoro il filo per la necessità di abitare il mio corpo in un punto interiore da cui tessere un ordine preciso. Espressione organica, poema camminabile, trappola per chi non sa leggere, l'origine e l'orizzonte del segno. L'Odissea è un poema sonoro, perché in ogni punto del verso omerico c'è la sonorità del mare, e il mare è un andare orizzontale, non è un'immersione, è la perlustrazione dell'isolario del Mediterraneo, e viene compiuta principalmente da Ulisse. All'interno della casa c'è un'altra, della casa dove resta Penelope per tutti questi anni, c'è un'altra sonorità, il chiacchiericcio dei proci, ma c'è una sonorità della scuola. Io sono stata, ho avuto la fortuna di stare in un laboratorio di tessitura a Perugia, è una vecchia medievale chiesa sconsacrata. Ho fatto una documentazione fotografica che ritroverete sul sito dell'Ulisse, e sono stata 2 o 3 ore all'interno di questo laboratorio con grandissimi telai del 400-500. Praticare la tessitura, anche questa è un'operazione letteraria molto sublimata, sentirlo parlare, ci vogliono muscoli veramente eroici. La signora che tessera mi ha fatto sentire il suo braccio, era veramente quello di braccio di ferro. E c'è un andare e un tornare della spola, che è una scansione ritmica, e ricongiunge l'atto del braccio con quello del piede. Questo movimento, che è un movimento esterno, Io lo sento moltissimo all'interno del corpo, dell'organismo di Penelope. Ed è lo stesso, questo fare, disfare di Penelope, ha la stessa sonorità intanto del pensiero, se intendiamo pensiero come qualcosa che accade dentro la fronte, ma di una progettualità di Penelope che la conduce in 20 anni a mantenere il nome di Ulisse, la casa, il patrimonio, la sua maternità, la terra e quelle pietre. E tutto questo comporta uno sforzo interiore, un suo linguaggio, che è un linguaggio regale di superiorità, di grande identità, che si regge attraverso il riconoscimento di una coniugalità, e quindi non donna isolata, ma donna che rimane, e qui è la fedeltà, nella responsabilità di un rapporto. Io leggo un'ultima cosa e poi concludiamo. Dei momenti fortissimi, molto suggestivi, emozionanti, per esempio nell'Odissea, per esempio l'incontro con Tiresia. Emozionante, a parte dal punto di vista del mito, l'incontro con un uomo cieco. L'incontro con un uomo cieco significa della sapienza di Tiresia, sapienza assoluta. È l'incontro con le sue orbite, quindi lui non vede, la cecità è un altro grande punto di riferimento dell'Odissea, il poeta è cieco, anche qui bisognerebbe, è stato per me una sosta, una fermata di riflessione, perché un poeta è cieco e perché all'interno dell'Odissea il poeta ha un'oralità che sostiene tutta non solo la corrente culturale, ma proprio il vivere quotidiano. Ecco, questo pensare le orbite di un cieco e pensare che all'interno di questo vuoto esiste una pienezza interiore mi ha fatto scrivere questo. Studiando le orbite di Tiresia, nella piazzetta di Montelovesco, accanto al pozzo, una notte di agosto. Mia madre mi presenta lo stellatore. Guardo il vecchio mentre lentamente tasta la pietra circolare del pozzo. Non parla. Si china verso la profondità ascoltando, guardando dentro. Fin da bambino lavorava le stelle, dice la mamma, non per amore del cielo, ma per incorporarle alla terra, a se stesso, per succhiarne la lucentezza comunicativa. Si accecò solo quando si servì del pozzo, utilizzandolo come specchio di ingrandimento. La luce del buio, acqua, rimbalzando gli bruciò la faccia, l'attimo dopo in cui vide. E qui mi riallaccio appunto a perché Tiresia divenne cieco. Grazie.